Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Aurelia. I paesi in via di sviluppo, la Svizzera non può lasciare solo i vaccini in esubero. La Commissione Nazionale d'Etica chiede maggiore solidarietà internazionale contro il Covid. Tre docenti e un direttore sospesi per presunte molestie a Friburgo, ma le segnalazioni del MeToo che investe tutto il cantone sono già 400. Molto commentato in Francia il dibattito tra il ministro degli interni Gérald Darmanin e la leader dell'estrema destra Marine Le Pen, a sorprendere i punti di convergenza. Italia verso un governo tecnico, lo sapremo presto, ma nel frattempo la parola a chi un'esperienza analoga l'ha già fatta, l'ex ministra Elsa Fornero. La questione è nell'aria da quando i primi vaccini anti-Covid sono arrivati sul mercato. Oggi la Commissione Nazionale d'Etica per la Medicina la evoca in maniera esplicita: la scarsa solidarietà internazionale su questo fronte. Oggi ha chiesto maggiore impegno da parte della Confederazione. Ai nostri microfoni aggiunge: la Svizzera deve essere pronta a rinunciare a parte delle dosi riservate. Alan Crameri.
Con le quantità riservate finora, la Svizzera potrebbe vaccinare con due dosi 16 milioni di persone, il doppio dei residenti. È vero, si possono ipotizzare ulteriori richiami, ma vista la penuria sul mercato, questo atteggiamento è problematico. Una chiara forma di egoismo, la definisce Christine Clavien della Commissione Nazionale di Etica per la Medicina. Certo, ogni governo pensa innanzitutto ai propri cittadini, ma per lei ci sono due buone ragioni per essere più solidali. La pandemia non conosce confini, la soluzione può essere soltanto globale, poi c'è un motivo politico ed evoca la tradizione umanitaria della Svizzera. Chiede quindi che in un primo passo la Confederazione rinunci alle dosi che tenta di assicurarsi tramite l'iniziativa COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi donare i 20 milioni di franchi investiti finora lì. L'hanno già fatto altri paesi. Importo e quantità che sono comunque esigui rispetto agli 800 milioni di franchi messi sul piatto per le 32 milioni di dosi citate all'inizio. Ad ogni modo i governi occidentali hanno già lasciato intendere che sono pronti a donare le dosi in esubero quando avranno vaccinato la popolazione.
Si faut attendre d'être solidaire lorsqu'on a plus besoin du vaccin. Du point de vue éthique, c'est un peu léger.
Ma insomma, è un po' troppo facile essere solidali con qualcosa di cui non si ha più bisogno, ci dice ancora Christine Clavien, che ha delle riserve anche su un'altra idea evocata da alcune parti, cioè sospendere gli acquisti di vaccini dopo aver immunizzato le fasce a rischio, in modo che i giovani sani occidentali non abbiano la precedenza su anziani e ammalati in altre regioni del mondo. Finché non sappiamo quanto tempo ci vorrà, visti gli intoppi nelle forniture, per l'esperta di etica bisogna mostrare in maniera più concreta una maggiore solidarietà internazionale.
Intanto l'Ungheria ha iniziato oggi a inoculare il vaccino Sputnik. Si tratta del primo paese dell'Unione Europea a impiegare il prodotto russo e il motivo, Chiara Savi, è di salute pubblica, ma non solo.
Effettivamente non è un mistero degli ottimi rapporti tra Budapest e Mosca e dell'ammirazione che Viktor Orban nutre per Vladimir Putin. Il premier ungherese ha rapporti tesi con Bruxelles, proprio come il Cremlino, e non ha mancato di bacchettare l'UE per non aver ancora omologato il vaccino russo. Ci ha invece pensato per l'appunto l'Ungheria con le prime 3.000 dosi inoculate del preparato che fa la fierezza del Cremlino. Ricordiamo, come pubblicato dalla prestigiosa rivista medica The Lancet, che Sputnik mostra un'efficacia al 91%, dunque poco o nulla da invidiare a Pfizer e Moderna. Inoltre costa poco e non necessita di temperature glaciali per essere conservato. Ma lo scetticismo di una parte della comunità scientifica rimane. La fase 3, l'ultima, la più importante, è stata realizzata di fretta. I risultati vengono definiti opachi e la tradizione vaccinale russa di alto livello non è ritenuta una garanzia sufficiente.
La scienza è anche politica. Il Cremlino sa di avere tra le mani un potente strumento di influenza, il cosiddetto soft power.
Il vaccino è stato scelto da paesi amici, penso alla Bielorussia di Alexander Lukashenko, all'Iran, che avendo rifiutato vaccini occidentali ha chiesto aiuto a Mosca. Ci sono poi alcuni paesi sudamericani, ad esempio il Venezuela, la Bolivia e l'Argentina, che da tempo sta tessendo un rapporto privilegiato con la Russia ed è stato il primo paese di quest'area del mondo, molto colpita dal Covid-19, ad aver stipulato un contratto di fornitura con il Cremlino. Infine, pochi giorni fa è arrivato il Messico. La domanda mondiale così alta di vaccini che ha mandato in tilt i produttori ha sicuramente spinto alcuni governi, 16 finora, ad appoggiarsi a Mosca, non risparmiata però a sua volta dalle difficoltà produttive, e infatti ha dovuto chiedere a India, Turchia e Brasile di avviare la produzione per far fronte alla domanda.
Grazie Chiara Savi, rimaniamo in tema vaccini di AstraZeneca in vendita privata su canali paralleli a prezzi quasi 10 volte quelli ufficiali. Ne ha parlato ieri al Parlamento di Praga il premier ceco Andrej Babiš, ma la compagnia smentisce ogni implicazione e suggerisce che si tratta di contraffazioni. Una vicenda che ci racconta il nostro corrispondente a Bruxelles, Thomas Miglierina.
Abbiamo ricevuto da un intermediario di Dubai ripetute offerte per il vaccino AstraZeneca, non solo io ma 4 primi ministri, e questo anche prima dell'inizio delle consegne ufficiali. Parole del premier ceco Andrej Babiš pronunciate ieri davanti al Parlamento del suo paese. Da giorni sotto il fuoco dell'opposizione che denuncia la cattiva gestione della pandemia, Babiš ha detto che l'intermediario chiedeva ovviamente prezzi molto più alti e il 50% di pagamento anticipato. Se fosse un'opportunità realistica la useremmo, ha aggiunto, ma non ce la possiamo permettere. Abbiamo contratti con l'UE da rispettare. AstraZeneca ha smentito ogni addebito. Riforniamo solo governi e organizzazioni internazionali. Se qualcuno offre dei nostri vaccini sono probabilmente contraffatti, vanno rifiutati e gli offerenti denunciati, ha scritto un portavoce dell'azienda al sito di informazione Euractiv. La contraffazione dei vaccini esiste. 4 giorni fa la polizia cinese ha confiscato 3.000 fiale che in realtà contenevano solo acqua salata. Oggi un uomo è stato formalmente accusato di aver creato un sito fraudolento di vendite online nel Maryland. Nei bassi fondi della rete non mancano le offerte. Peraltro, dall'inizio della pandemia, quasi tutto il contraffacibile è stato contraffatto, dalle mascherine ai certificati di vaccinazione, 2 bulgari arrestati giorni fa. In Italia se ne stanno occupando i nuclei antisofisticazione dei carabinieri, dopo che qualche intermediario ci ha provato anche con le regioni. A livello europeo la cosa è in mano all'Olaf, l'ufficio antifrodi, come ha confermato un portavoce della commissione, ma le indagini si svolgono nel riserbo. Una cosa però sembra chiara: affidarsi ai bagarini per saltare la fila rischia di risolversi soprattutto in una solenne fregatura.
Ritardi per tutta la giornata si sono verificati oggi sulla linea ferroviaria dell'Oechberg tra Kandersteg e Goppenstein, dopo che una macchina da cantiere ha perso 100 litri di olio idraulico sulle rotaie in galleria. Per la popolazione e per l'ambiente non vi sono rischi, ha riferito l'azienda di trasporti BLS. La situazione dovrebbe tornare alla normalità in serata. A Friburgo 3 docenti e il direttore di una scuola superiore d'arte applicata sono stati sospesi dopo una 30 di segnalazioni di comportamenti a dir poco inappropriati. Un'inchiesta amministrativa è stata avviata per chiarirne gravità e circostanze, ma potrebbe essere solo la prima di una serie. I dettagli con Monica Fornasier.
Sono testimonianze di frasi sessiste, comportamenti inappropriati come il consumo di alcol o droghe dei docenti con le loro allieve, ma anche di ricatti e abusi sessuali avvenuti in occasione di viaggi di studio. Segnalazioni fatte per lo più online sui profili social del collettivo friburghese dello sciopero delle donne, in modo anonimo dalle vittime. Denunce avvalorate però anche da altri insegnanti della stessa scuola d'arte applicata. I fatti sono sufficientemente credibili e seri per l'apertura di un'inchiesta amministrativa, ha spiegato il consigliere di Stato responsabile dell'economia Olivier Courty ai microfoni di RTS. Indagini che sono state volutamente affidate a una donna, un'avvocata di uno studio privato. In attesa delle conclusioni dell'inchiesta, il governo cantonale ha deciso di sospendere 3 docenti e finché non sarà fatta chiarezza anche il direttore. Come detto, la vicenda è emersa grazie a una 30 di segnalazioni giunte nell'ultima settimana, ma che riguardano più anni. A spingere le studentesse a denunciare è stato un episodio avvenuto in un altro istituto scolastico friburghese e reso pubblico a inizio mese dal quotidiano La Liberté. Al liceo di Gambach, un insegnante aveva rimproverato un'allieva che non indossava il reggiseno, definendo indecente la scelta. Un episodio che ha scatenato un movimento di denuncia MeToo in varie sedi scolastiche del cantone. Tantissime le segnalazioni già raccolte, più di 400, tanto che il Dipartimento dell'Istruzione Pubblica sta valutando se estendere le indagini a tutti gli istituti.
Andiamo ora in Francia. Era molto atteso ieri sera il dibattito tra il ministro degli interni Gérald Darmanin e la presidente del Rassemblement National Marine Le Pen. Si è discusso di separatismo, immigrazione, sicurezza, temi abitualmente divisivi tra destra estrema e centro repubblicano, che ieri sera però a sorpresa apparivano molto in sintonia. Con noi Paolo Modugno, professore a Sciences Po. Buonasera, professore.
Buonasera.
Allora, sullo sfondo c'è il dibattito appena avviato in Parlamento su un disegno di legge sul tema della laicità. Cosa sta succedendo?
Questo è un momento molto importante perché l'ultima grande legge di Macron, prima delle presidenziali, che ci saranno tra 14 mesi, su un tema poi, come diceva lei, molto controverso, anche molto difficile, un tema che Macron ha evitato di affrontare durante tutta la sua presidenza, ci è arrivato alla fine cambiando anche atteggiamento, perché all'inizio Macron era più su delle posizioni di tolleranza un po' all'inglese e sempre di più si è spostato su delle posizioni un po' laiche alla francese, piuttosto dure. Questa legge molto importante ovviamente poi viene dopo una serie di fatti di cronaca drammatici, in particolare l'assassinio del professore Paty, eccetera eccetera, e ovviamente è una legge che vuole occuparsi del problema principale, che è quello dell'islamismo, però non vuole trattare solo dell'islamismo, ma lo fa quindi occupandosi di tutte le religioni e sempre secondo la logica un po' appunto alla francese della laicità. Questo ha sollevato una serie di critiche e quindi il governo cammina un po' su una linea di cresta abbastanza difficile e deve cercare appunto di mantenere un certo equilibrio.
Ecco, Paolo Modugno, quello di ieri sera tra il ministro degli interni di Macron, Gérald Darmanin, e la probabile competitrice dello stesso Macron tra oltre un anno, Marine Le Pen, era appunto una prefigurazione in qualche modo di quello che potremmo presto vedere. Macron cerca la riconferma all'Eliseo proprio posizionandosi su temi cari all'estrema destra. Non c'è il rischio però di confondersi con i suoi avversari?
Ma direi di no. Poi bisogna pensare che effettivamente Macron si è spostato progressivamente sempre più verso la destra e quindi è lì che deve andare a cercare i suoi elettori. Peraltro Darmanin è un uomo politico che viene da destra, che ha raggiunto poi Macron, però viene piuttosto dalla destra e effettivamente è in questo campo qui che si giocherà lo scontro. E la questione che ha anticipato un po' il dibattito di ieri è quella di dire: ci occupiamo dei problemi reali del paese, però noi lo sappiamo fare con competenza, mentre l'estrema destra di Marine Le Pen non è capace di affrontare le questioni, cioè sanno solo denunciare dicendo magari anche falsità, ma non sono capaci, non hanno la competenza per affrontare i problemi, cosa che invece noi, governo di competenti, sappiamo fare. Quindi fanno un appel du pied, cioè si rivolgono agli elettori di Marine Le Pen per cercare di attirarli dalla loro parte e così vincere le prossime presidenziali.
Non è una mossa però anche un po' arrischiata? Un'ultima battuta su questo.
Ma io non credo che sia una mossa arrischiata, in quanto il vento va da quella parte e comunque Macron può cercare di governare questa situazione in maniera più efficace rispetto all'estrema destra.
Grazie, professor Paolo Modugno, per queste sue considerazioni. Buona serata.
Buona serata a voi.
Italia col fiato sospeso. Tra poco alle 19 il presidente del Consiglio designato, Mario Draghi, salirà al Quirinale. Potrebbe sciogliere la riserva e presentare al capo dello Stato, Sergio Mattarella, la squadra dei suoi ministri. Ma cosa significa guidare un governo di salvezza nazionale, come è stato definito l'esecutivo Draghi? Quali riforme potrebbe adottare? La nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti, lo ha chiesto a lei, che ha vissuto sulla sua pelle un'esperienza analoga.
Cosa rappresenti l'arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi? Lo racconta Elsa Fornero, una delle protagoniste del governo tecnico di Mario Monti, di cui fu ministra del lavoro e delle politiche sociali. Era il 2011, anche il suo era un governo di salvezza nazionale.
Un percorso nuovo, un inizio nuovo, che è quello che io avevo tanto sperato nel 2011. Mi era sembrato che il fatto che ci fosse molta fiducia nel nostro governo, paragonabile a quella nei confronti di Draghi, si voleva voltare pagina, poi è durato lo spazio di un mattino. Speriamo che questa volta l'assenso che lui ha duri di più.
Altri tempi, altra crisi, all'epoca si rischiava il default.
Certo, la situazione oggi è diversa perché oggi ci sono soldi da distribuire. Questo chiaramente cambia completamente lo scenario.
Le richieste di Bruxelles e dell'allora governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi erano riforme strutturali all'insegna dell'austerità. Elsa Fornero fu costretta ad aumentare l'età pensionabile per salvare i conti pubblici. Al governo Draghi invece non si chiedono riforme lacrime e sangue.
209 miliardi che l'Europa ha messo a disposizione del paese non sono una piccola cosa. Abbiamo bisogno di impostare, perché questo si chiede a Draghi, tutto il programma di ripresa e di resilienza che noi dobbiamo affrontare. Il lavoro che Draghi dovrà fare sarà quello di veramente indirizzare il paese. Due direttive, una sono gli investimenti e l'altro invece sono le riforme.
Quali le riforme prioritarie che secondo Elsa Fornero intende adottare il neo premier?
Quelle che hanno finora impedito al nostro Stato di essere efficiente. Quello che si chiede è una riforma della pubblica amministrazione, dato che la pubblica amministrazione non deve ostacolare gli investimenti. E mettiamoci anche della giustizia, perché uno dei fattori frenanti, per esempio, degli investimenti è rappresentata dalla lentezza e dalla farraginosità della giustizia civile.
Tuttavia, anche per Mario Draghi non mancano gli scogli difficili da superare.
Oltre a questo c'è il tema del fisco. Qui già possono esserci molti fraintendimenti, perché qualcuno vuole la riduzione del carico fiscale. Per un paese che ha un grande debito è molto difficile. E quindi la riforma fiscale sarà importante e dovrà realizzare, io penso, un po' di riduzione del costo del lavoro, perché il divario tra il costo del lavoro e quello che arriva in tasca al lavoratore è troppo grande.
Ma qual è la sfida più grande in assoluto che, secondo Elsa Fornero, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrà affrontare?
Quello che deve fare, ed è più difficile perché non dipende solo da lui, è proprio creare nel paese un clima di fiducia.
L'ex ministra Elsa Fornero al microfono di Anna Valenti. Tra qualche istante l'attualità sportiva. Buon ascolto e buona serata.